The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Questa puntata speciale di Worlds on Streaming è andata in onda live sul mio canale YouTube con l'approvazione di Kong e nel totale disinteresse di Godzilla.
3 anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters. Eluso il ban di massima sicurezza, si rifugiarono su Fantascientificast, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere, e se riuscite a contattarli, forse potrete ingaggiare il famoso W Team.
Buonasera a tutti, guardate che ho qua di fianco, sono contentissimo di avere finalmente Omar, ho trovato un super argomento perché lui è sempre abbastanza impegnato anche a quest'ora con le live successive con Marco Casolino, quindi cerco sempre di disturbarlo il meno possibile, però no. Questa volta c'è Godzilla.
No, ma Marco, anche perché c'è da dire una cosa, di là, dall'altra parte mi tocca fare il serio, qua me posso
anche... qua facciamo il facetti.
Esatto. Posso fare anche il cialtrone qui.
Ma infatti guarda, queste qui è, cioè, alla fine mi piace farle molto, molto poco serie, perché alla fine devono essere secondo me istruttive per approfondire, ma sparare anche un'innumerevole quantità di cavolate. E quindi adesso di che cosa si parla? Facciamo vedere il mio faccione con Godzilla contro Kong, la live di questa sera, che avete già visto le locandine. E a questo punto, dopo, che cosa voglio ricordare? Allora, intanto qua ci sono i miei link, ma se siete qua probabilmente li conoscete già tutti. E vado avanti rapidamente parlando di Fantascientificast. Ecco, Fantascientificast, perché ne parlo? Perché Omar è colui che ha creato Fantascientificast, quindi, insomma... Chi meglio di te può parlare dei kaiju? Fra l'altro sei un kaiju evangelist, vero?
Sì, sì, una sorta di come dire, di titolo autoprodotto, perché, no, scherzo. No, diciamo che sostanzialmente, diciamo, il kaiju, ma soprattutto Godzilla, fa parte un po' del mio DNA, in quanto ho avuto l'imprinting dalla... da quando avevo avuto, aspetta Marco che torniamo indietro molto nel tempo, il mio primo film di Godzilla l'ho visto che avevo praticamente 5 anni,
Ma però io sinceramente mi ricordo che ero piccolo, che li vedevo probabilmente sulle TV secondarie, ma non mi ricordo l'età.
No, io lì non lì perché proprio di cinema ancora, perché quando li passavano nel, diciamo, primi anni 70 al cinema, per cui infatti ho
tanta e poi roba.
Oh, vedo, infatti, se possono fare saluti.
Ma saluto, certo.
Davide. Saluto Davide Di Giorgio, mio carissimo amico, amico di Fantascientificast, e tra l'altro anche lui che, diciamo, anzi forse lui è più casual evangelist di me, se io sono, lui è il master casual evangelist, perché tra l'altro di Davide Di Giorgio consiglio e sempre consiglierò la lettura del suo saggio su Godzilla, il sarro atomico di Onde Tsuburaya, che secondo me attualmente è uno dei migliori trattati su Godzilla a livello, secondo me a livello mondiale, non esagero, anche perché vale veramente la pena.
Dopo me lo vado a cercare, me lo segno e me lo vado a cercare di sicuro. Intanto, già che ci siamo, saluti un attimo a Jared, anche lui sempre di Fantascientificast con Talking Trek, che farà la diretta più tardi. Poi che abbiamo? Abbiamo un saluto a PH, che è arrivato qua subitissimo in anticipo, e a Michele Sessa. Altri non hanno ancora scritto, mi sembra, però li saluteremo intanto. Intanto ti hanno detto che ti offrono una cena pagata, sappilo, Omar.
Oh, beh, ma grazie. Davide, ecco. Primo giro che faccio giù da te è quello, sai che dobbiamo farla la famosa cena, per cui...
Sì, sì, intanto comunque faccio vedere di nuovo anche quello di... Perché non me lo fa vedere... Ecco, quello di Gianluigi Gatti, ecco, Omar Zilla e Taddea Kong. No, io non posso essere Kong, però, non mi piace. Ma
diciamo che tecnicamente ruoli invertiti dovrebbero essere invertiti, però, data la stazza fisica, Cioè, io mi sono proprio...
Però io dopo c'ho anche l'alitosi, infatti per fortuna vado in vino, però c'ho l'alitone nucleare e via. No, allora, dicevo appunto anche buonasera a Jared.
Ciao Jared.
E tanto anche a PH, quindi va bene. E Michele, dov'è che lo trovo? Dov'è? Ecco qui che ci dice, e la lunga vita e prosperità, ecco, in tema Trek. Ecco, dopo Fantascientificast io ricordo la Eurocon. Lo ricordo perché anche Fantascientificast, giusto, è sponsor, sì, media, cioè, media partner. E quindi... ci sarà dal 15 al 18 luglio, fra l'altro si stanno definendo le ultime cose, sì. Secondo me è cioè ci può già iscrivere, quindi...
Sì, si può già iscrivere, ricordo che a tal proposito che trovate il modulo di iscrizione proprio sul sito Eurocon, che è quello che te giustamente, Marco, hai messo a video, e sbrigatevi perché col discorso delle normative del Covid praticamente ci sono i posti limitati.
Intanto Lupus in Fabula arriva.
Ha attivato il sensore a lungo raggio appena si parla di Eurocon, si palesa Flora. Ciao Flora.
E quindi andiamo avanti. L'altra cosa che volevo far vedere, il risultato del sondaggio della settimana scorsa sul Cavalieri dello Zodiaco, ha vinto Icky, cioè Phoenix. Se avete seguito la diretta della settimana scorsa, abbiamo parlato con Gianluigi Gatti e Francesco dei Cavalieri dello Zodiaco, ha detto che è piaciuta molto, quindi speriamo che anche questa qua sul Godzillone piaccia, anche se probabilmente faremo un po' di spoiler, ma non li faremo subito, quindi
sì. Adesso... Ma Marco, dato che io qui da te sono nuovo, cosa fai dopo l'area spoiler?
Allora, noi adesso, guarda, adesso ci mettiamo proprio così che parliamo, noi, io farei una prima parte, visto che ho già fatto l'area spoiler, cioè il mio video precedente è la prima parte senza spoiler e la seconda con lo spoiler, farei la stessa cosa più o meno qua, ok? Sì. Adesso non ho preparato un avviso spoiler, però metto magari una bella schermata nera o qualcosa, un Godzillone per dire spoiler da qui in poi. Se non volete più seguirci, è stato comunque bello. Allora, partiamo subito a parlare di Godzilla a questo punto. Da che cosa vuoi iniziare?
In che senso? Un excursus oppure...
No, parla pure su questo Godzilla contro Kong, cosa ne pensi in generale, se vuoi parlare dei personaggi o di qualche mostro, che c'ho qualche immagine.
Prima di tutto direi, facciamo un attimino, Marco, una sorta di come dirti, di recap della situazione. Praticamente parliamo ovviamente che questo film, se vuoi, tira i fili di sostanzialmente tre film precedenti. che adesso li dirò in ordine di visione, non in ordine cronologico, era il famoso Kong, diciamo l'ordine cronologico secondo il Monsterverse.
Ah, ok, ok.
Che ricordo che questa sorta di, diciamo, di continuum di coerente che sta creando la Legendary sostanzialmente. Tra l'altro poi la cosa interessante è che sta cercando anche, se vuoi, di fare una sorta di unificazione fra i vari, per cui abbiamo proprio unificazione con Kong, per, cioè, con Kong, se poi c'era un universo Kong, con l'universo, quello che praticamente è il pantheon della Toho. Poi, tutto sommato, ci sono queste dicerie, ma sono solamente dicerie un po' anche trollate degli indizi che la Legendary ha messo, soprattutto nel film, praticamente nel primo film dedicato a Godzilla, quello del 2014.
Del 2014.
Sembra che ci sono queste immagini che riportano una tartarugona gigante, per cui sembra anche che praticamente si parli di Gamera, ma come vi ripeto, sono tutte voci, come quella voce che c'era, che a un certo punto si prevedeva un crossover finale fra l'universo di diciamo fra il Monsterverse e quello di Pacific Rim. Diciamo che sostanzialmente questo ultimo capitolo tira i fili di, come vi ripeto, di tre film precedenti, è fatto in modo tale come che possa essere benissimo anche finito qui, per cui se questi ritengono opportuno, il Monsterverse potrebbe finire anche con la fine di questo film. Infatti, tra l'altro, è l'unico fino adesso che non ha le scene post-credit. Questo ha fatto sollevare un po' di, come dire, di speculazioni, soprattutto sulla rete, dicendo che il fatto che io, secondo me, hanno avuto poco tempo di fare un montaggio decente. Io, ecco, senza dare spoiler, la sensazione che ho avuto vedendo questo film è una sensazione di un qualche cosa che non sia quello che alla fine volevano farci vedere. Vuoi il fatto che parliamo di un film che era finito nel 2019, poi è entrato in questa sorta di, fra il discorso Covid e rimandi vari, è rimasto, fra virgolette, non dico in congelatore, ma nello scaldavivande praticamente fino a inizio di quest'anno. Dicono che il girato sia stato notevolmente superiore come minutaggio rispetto a quello che abbiamo visto. Io l'ho trovato tutto sommato una degna fine di quello che abbiamo visto, che partiva da Kong l'isola dei teschi, come la chiamate, che mi piace bellissimo come definizione, Kong l'isola dei teschi, poi il Godzilla, quello del, diciamo, io sto dicendo in ordine come vanno visti, il Godzilla, sì, quello del 2014, quello di Gareth Edwards. Poi il Godzilla 2 King of Monsters, e questo qui è la degna conclusione.
Allora, intanto aspetta che leggo un attimo di commenti, perché sono arrivati un po' di commenti, quindi rispondiamo un attimo. Allora, intanto PH dice: ma il Taddea non è il Godzilla americano?
No, tendo a sottolineare che qui, perdonatemi, ma lo prendo io come, va bene che sono ospite di Marco, ma questa zona è una zona Gino Free, per cui qui del Godzilla di Emmerich non si parla, appunto.
Fine, basta. Poi Flora dice: riferito a prima, poi continuano a protestare per il sondaggio. Allora, io l'ho fatto vedere e lo faccio rivedere adesso anche il sondaggio. Guardate il sondaggio, ce l'ho qui, potete andare a votare, c'è il link in descrizione. Dite quale kaiju è il vostro preferito. Sta vincendo per fortuna Godzilla, ma al secondo posto c'è appunto Ghidorah, perché ovviamente secondo me è uno dei mostri, anche questo qua, più famosi, quindi c'è assolutamente poco da dire a riguardo. Allora, vediamo Gianluigi che dice: se il Petroni non passa, Taddea patacca, perché oramai è diventato il live motive di queste live. E qui protestano già se dopo facciamo degli spoiler, Salvatore, che non c'è Marta. È vero, perché in effetti ci mancava, l'ho pensato anch'io durante il film tra Godzilla e Kong, ho detto adesso fanno la pace se gli dice che la madre si chiama Marta. Entrambi, quindi...
Infatti, c'erano dei meme in internet che dicevano che praticamente con Kong a terra che diceva Save Marta, no, Save Mothra invece che Save Marta.
E comunque dicevo, Pacific Rim invece di Jared non riesco a farmelo piacere, il Monsterverse mi piace di più. Ma Pacific Rim è fracassone, cioè...
No, sono due cose, secondo me sono due cose un po' cioè Pacific Rim
sono separati.
è un film cacciarone bellissimo, eccetera, eccetera. Diciamo il MonsterVerse è sostanzialmente come, diciamo, una riedizione di tutta la metodologia kaiju della Toho, sostanzialmente, con una, si prende un po' molto più sul serio rispetto a Pacific Rim.
Sì. Poi un'altra domanda che ti volevo fare io, ma te la fa Michele, è: ci dobbiamo aspettare una Snyder Cut di Godzilla vs Kong?
Dicevano praticamente che, non so se mi sbaglio, ma avevo letto da qualche parte che il girato ammontava qualcosa come 5 ore, per cui praticamente non oso immaginare se una Snyder, diciamo che tutto sommato, allora non, ovviamente cercherò di non dare spoiler, la durata è giusta così, secondo me.
Guarda, allora, secondo me alla fine anche per me, posso dire, come girato, come durata del film è giusto.
Perfetto, giusto così, allora, giusto.
Giusto così. Poi che abbia saltato molte parti, secondo me le abbia fatte in fast forward, quello sì. Cioè si vede che certe parti gli ha dato un po' una velocità, un po' di velocità.
Sì, 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 ci può stare, ma io certe parti, cioè in effetti quello che trovo, se vuoi, adesso non so, no, perché entrerei troppo negli spoiler, okay. Per cui non... ci sono un paio di punti di domanda, ma abbastanza grossi.
Allora li apriamo tra qualche minuto, dai, tra qualche minuto che finiamo di parlare. No, più che altro riguardo a Godzilla, livello visivo, io l'ho già detto, mi è piaciuto tantissimo, ok? Quindi il combattimento mi è piaciuto anche di più di quelli di... del secondo, dico, King... di Godzilla contro Ghidorah, ok?
Tra l'altro, Marco, una cosa che ho notato, che tra l'altro ne ho parlato in combinazione con Davide G. Giorgio l'altro giorno, quello che mi ha colpito moltissimo, tanto qui non so spoiler perché sono cose che si vedono tranquillamente dal trailer, quello che mi ha fatto morire è sostanzialmente un Godzilla estremamente dinamico. Cioè, rispetto ad essere abituato al Godzilla grave, in senso praticamente pesante, perché ovviamente
lento.
Questo qui è un Godzilla estremamente dinamico, tanto che all'inizio io, vedendolo proprio, cioè il famoso che poi si è già visto, il combattimento sulla portaerei, io avevo l'impressione che non era Godzilla, ma... praticamente, qui dopo si devono dare spoiler.
Sì, chi fosse un altro, infatti, vabbè.
Esatto. Perché l'ho trovato veramente dinamico, cioè forse l'hanno fatto per fare in modo tale da che potesse star dietro a Kong come mobilità, devo dire la verità, mi è piaciuto molto, e se vuoi praticamente l'evoluzione che ha avuto Godzilla, diciamo quello il vero Godzilla, quello giapponese, praticamente nell'era Millennium, che praticamente ha sostanzialmente era molto dinamico come movimenti rispetto al Godzilla che avevamo abituati noi, che
sì, tipo questo qua che ho alle mie spalle, questo qua del 54.
Sì, esatto, lì era praticamente lì, vuoi anche per fra virgolette problemi tecnici, mettiamola così, era un pochino più grave, proprio dava l'idea della possenza
ecco, diciamo, era uno Yokozuna ritornando al sumo, quindi molto molto
esatto.
Sì. Ok, quindi allora intanto qui c'è Gianluigi che dice subito: dal trailer si intuisce tranquillamente la trama, e io rimango sul trailer perché è successo qualche cosa, che una certa TV italiana subito dopo la messa in onda del film da HBO Max qualche giorno dopo, che da noi non era ancora disponibile, ha fatto un mega trailer lunghissimo
spoilerando poi l'importanza di tutto il film, diciamo, che poi tra l'altro quelli sembrava che fosse, è venuto fuori che erano cose già disponibili sul canale Universal Legendary ufficiale.
Sì, infatti quello
cui,
sì.
Cioè, praticamente loro sono usciti con il film su HBO, subito dopo hanno pubblicato dei clip dal film, fra cui praticamente questa il clou finale sostanzialmente.
Sì, infatti. Allora, io adesso, guarda, c'è una domanda di Jared che è questa qua, ok? Cosa ne pensi del design di questo Godzilla? Io adesso, guarda, Metto allora, anche la foto di questo Godzilla qua con Top Kong intanto che tu ne parli.
No, il, è un design un po' particolare perché secondo me hanno, diciamo, se da una parte hanno dovuto tenere una certa coerenza con il Godzilla originale, ricordiamoci che ai tempi lo scempio che, scusate, mi tocca parlarne, che aveva fatto la, praticamente la Sony con il, con Godzilla di Emmerich. Sì, esatto, con Godzilla Emmerich che c'entrava poco con Godzilla iconografico che eravamo abituati a vedere.
Sì. Aspetta, guarda, non abbiamo ancora fatto spoiler, quindi non stiamo parlando senza spoiler, tranquillo.
E, questo qua praticamente hanno fatto, siccome è un giusto mix, perché sostanzialmente ha il vantaggio di essere molto coerente con l'originale, e tutto sommato questi tratti, soprattutto a livello di muso, cioè il muso di Godzilla, se lo vedete davanti, quello nuovo, è un gorilla praticamente. E secondo me è una cosa interessante.
Tu sto facendo vedere quelli vecchi intanto.
Esatto, quelli vecchi, tenuto conto anche che poi tutto sommato bisogna tener conto che praticamente nei quelli vecchi non c'è un Godzilla uno uguale all'altro, perché veniva cambiato di film in film sostanzialmente, c'è una sorta di evoluzione. Però non mi dispiace come non è fra i miei Godzilla preferiti. Beh, questo qui è quello di Shin Godzilla, che secondo me, devo dire la verità, Marco, questo è uno fra i peggiori, non mi piace.
Dici quello nuovo, Flora? Aspetta che Flora dice bellissimo questo Godzilla, penso che si riferisca a questo qua, quindi quello dell'ultimo.
Devo dire, io quello che mi piace molto esteticamente è quello proprio del film Godzilla Millennium, praticamente Godzilla 2000 del 1999. Insomma, è quello attualmente Godzilla che mi piace più di tutti. Più che altro perché li hanno... Beh, tanto qui si possono dare spoiler, non è problema. Ha la cresta molto più pronunciata rispetto al Godzilla normale. E mi piace molto esteticamente. Tutto sommato questo non mi dispiace. Tenuto conto che...
Il muso un po' schiacciato.
Il muso proprio volutamente, Marco, hanno detto che si sono ispirati volutamente a un gorilla, anche perché dovevano renderlo sostanzialmente, grazie anche alla CGI che adesso c'è, dovevano renderlo anche un filino più, chiamiamolo, espressivo rispetto allo staticismo che c'era prima. Tenuto conto anche che questo, ricordiamoci, che è uno dei pochi Godzilla che morde, perché Godzilla di sotto non mordeva.
Ah, ok. E quindi sì, altre cose che mi vengono in mente, sì, ho anche le foto di Kong, adesso te le vado a prendere che le chiedono, perché stiamo parlando solo di Godzilla. Ah no, aspetta, intanto in questa immagine sembra Godzilla Highlander che ha ucciso l'ultimo immortale, quella di
sì, Mario. In effetti è vero, quella.
Sì, che sperava il coso. Intanto Jared chiede di parlare di Kong e io vado a questo punto a prendere i vari Kong, di cui c'è praticamente questo qua principale. Andiamo a vederlo, eccolo qua. Quindi a me non è dispiaciuto comunque.
No, è bello, è un bel Kong, perché tanto, diciamo, è... Anche qui è un giusto mix, nel senso che non è il classico Kong, per cui praticamente il classico gorilla, sostanzialmente, io mi ricordo, cioè il Kong come doveva essere, l'abbiamo visto con quello del 2005, con il Kong di, oddio, adesso ho un lapsus, con quello del
non mi ricordo,
del regista Peter Jackson. Praticamente.
Ah, sì, ok. Infatti, ho l'immagine, aspetta, ce l'ho qua sotto l'immagine, aspetta che la vado a prendere. Questa è uno, questa qui, dove era quello di Peter Jackson.
Ecco, e questo qui proprio è un gorilla, cresciuto, ma era un gorilla. Questo qui praticamente è una giusta via di mezzo fra, diciamo, un essere scimmiesco, però ciò nonostante, infatti è vero, c'è la barba. E quello praticamente è sostanzialmente... Lo vedo più come umanoide che non scimmiesco nel senso più stretto del termine.
Sì, sì, sì. Io intanto, appunto, stavo facendo vedere quello degli anni 30, il classico Kong, apparso, quindi sì.
Beh, tralascio quello, ovviamente, quello di De Laurentiis, praticamente del 77, che, diciamo, quello forse era più simile al Kong attuale, secondo me, ma anche perché c'è il discorso che era stato fatto con l'uomo dentro nel costume, per intenderci.
Ah, ok. Intanto comunque ci dicono anche che era un Kong hipster, questo qua,
sì.
Quindi abbastanza così. E Flora ci ribadisce che adora quello degli anni 30, quindi sì. Sì, ovviamente anche Jared dice che quello di Peter Jackson non era male. Allora, io, mentre tu bevi per rinfrescarti dal tanto parlare, perché ci vuole, volevo appunto accennare agli altri mostri, che in questo caso non si vedono in questo film.
Sì, non ci sono.
Sì, è un po' ma lasciato interdetto, cioè c'è questo viaggio di... A parte che questo l'ho trovato un film Kong-centrico, ok? È Godzilla vs. Kong, ma l'ho trovato Kong-centrico.
Ma lì, Marco, c'è questa, sempre questo rumors, però è un rumors più insistente degli altri, che sembrerebbe che, come al solito, la Toho, dopo aver ceduto i diritti praticamente di sfruttamento dell'immagine, a un certo punto abbia detto no, li ritiriamo. Per cui cosa è successo? A un certo punto la Legendary si è trovata sostanzialmente a gestire la cosa e spostare un po' il focus su Kong, in modo tale che se per caso ci fossero dei problemi futuri di sfruttamento delle immagini di Godzilla, loro praticamente possono andare avanti. In effetti qui Godzilla ha tutto sommato... no, è un Kong centrico, hai ragione. Nel senso, secondo me è molto focalizzato su quello.
Cioè, io lo vedo... Cioè, è su Kong, poi arriva Godzilla e spacca, ok? Cioè, come Hulk negli Avengers arriva e spacca. Però, a parte quello lì, non sembra fare molto, perché Godzilla, alla fine, nella storia fa solo i combattimenti, quindi...
Sì, e basta. Molto... No, in effetti sì. Molto... È concentrico, ma ti ho detto, non so se adesso è per via di questo rumors che accennavo prima.
Ah.
Ci può stare evidentemente, oppure evidentemente diciamo che c'è il solito problema di che Kong è pur sempre un eroe americano.
È vero, anche quello lì di sicuro può tirare su. E quello che però mi piace di Godzilla è che è quel mostrone che in realtà, come ce l'ho qui, è l'animo del... Questo qui, fra l'altro, l'ho preso a Tokyo, direttamente davanti alla statua del Godzilla, quello di Shin Gojira, quindi questo qua non mi sembra neanche Shin Gojira, no, è quello vecchio, quello classico dovrebbe essere, vabbè. Comunque, Godzilla alla fine rappresenta la Terra, ok? Rappresenta il pianeta Terra, e lui vuole mantenere l'equilibrio, quindi chiunque lo destabilizzi, Kong arriva e interviene. E questo qui di Godzilla mi è sempre piaciuto, ok? Che non è il cattivo per forza, è quella persona che semplicemente dice non esageriamo, stiamo tutti calmi.
Sì. Sì.
Ecco, quindi... E anche Jared adesso dice che effettivamente è troppo di parte verso Kong ed è abbastanza sbilanciato da questo punto di vista. E invece Flora dice che stava pensando che Kong è un mostro americano. Sì, appunto.
È vero anche, Marco, che attualmente le pellicole stanno 2-2, nel senso che praticamente abbiamo avuto due pellicole per Kong e due pellicole per Godzilla,
no,
sostanzialmente.
Tre Godzilla, praticamente. Con questo.
Però se questa qui la vediamo un pochino più Kong-centrica, praticamente.
Sì, allora ci diventano un po' più due. Infatti più o meno avevo pensato anch'io la stessa cosa. E quindi,
certo,
ecco,
c'è un bilanciamento all'interno del Monsterverse, diciamo.
Ecco, e qua dicono intanto è America versus Oriente, sì, ma più Cina adesso, non tanto Giappone.
Certo.
Forse una volta si sarebbe aspettati una roba così. E cos'è che chiede PH? Almeno nei film vecchi, non so, in questo universo, non ho capito a che cosa si riferisse. E poi... Qua parlano ancora del film di De Laurentiis, Rambaldi ha vinto un Oscar con Kong, quindi... E io direi a questo punto di entrare nell'area spoiler, perché a un certo punto bisogna fare gli spoiler, quindi guarda, adesso io metto l'avviso, che non ce l'ho neanche l'avviso, metto con l'avanzamento del sondaggio, che, ripeto, votate questo sondaggio, c'è il link in descrizione, fateci vedere chi è il vostro kaiju preferito. Guardate, appena arriva, eccolo, intanto Godzilla continua a vincere, andate a votare. nell'area spoiler, lo ripeto, spoilerissimi giganti. Omar, di pure la tua riguardo spoiler, vai, vai, di
per vado. Allora, direi, quello che tutto sommato non, cioè non è che non mi è piaciuto, l'ho trovato un po' ridondante, è stata la gita ad Hong Kong, per intenderci.
Bastante.
Che però, vedendola nell'ottica di la quota cinese, sostanzialmente per fare in modo tale che il film venga venduto anche praticamente là, ci può stare. Però tutto sommato, se la vediamo nel contesto della storia, è del tutto inutile che fosse stato ad Hong Kong. Sì, è molto, molto particolare, perché c'era tutta questa battaglia su Adeon, no? È molto particolare, però tutto sommato, cioè, l'ho trovata veramente inutile. Altri spoiler sostanzialmente, ecco, il fatto che, non so se l'hai notato, ma Marco, stranamente Godzilla, l'unica arma che ha praticamente, che era spiazzante, il raggio, praticamente il fiatone atomico, contro Kong lo utilizza pochissimo.
Sì, e quando lo utilizza c'è una clava che va,
sì,
in contrasto.
O la clava, oppure praticamente stranamente non prende mira, eccetera, eccetera. Mi sembra uno Stormtrooper, no? Che praticamente che riesce a beccare il bersaglio. Ho trovato, ma questo è, se volete, è nell'ottica dei film moderni, il fatto che ci sono queste scene in cui certi personaggi mi ricollego come esempio al compagno di Madison, praticamente il compagno di squadra di Madison,
sì, no? Sì, sì, sì.
Eh? Che a un certo punto, in situazioni di tensione elevatissima, di pericolo, eccetera, riesce a far battute, ma quello ormai è un topos hollywoodiano ormai, no? Per intenderci, scene in cui una persona mediamente normale se la farebbe addosso dalla paura, questi riescono anche a far battute come se fossero apparente su una stand-up comedy, cioè una roba.
Guarda,
alla lunga, non so, forse complice l'età, ma alla lunga la trovo un po' scocciante questa cosa.
Guarda, a me a volte, non in questo caso specifico, ricordano quelle scene di Evangelion in cui Shinji non vuole salire più sull'Eva e va dalla spia, quella che fa il doppio gioco, che sta adaffiando le angurie, mentre dietro sullo sfondo c'è lo scontro tra gli angeli e gli altri Eva. E loro due che discutono. Mi sembra più o meno una cosa del genere.
Sì, no, ma io la trovo veramente al di fuori, cioè proprio anche tenuto conto della sospensione della realtà, ma qui siamo ben oltre, no?
Sì. È estraniante.
È estraniante. Poi diciamo, il personaggio totalmente inutile, se non giustificato dal fatto che è una starlet nascente della canzone messicana, la figlia del magnate dell'Apex, praticamente.
Cioè, non l'avevo neanche notata. Cioè,
è totalmente inutile. Cioè, se non essere una bella figliola, per l'amor del cielo... piacevole, però praticamente un personaggio totalmente inutile.
Ma come poi, Skarsgård, secondo me, anche lui non è che fa molto.
Ma lì poi quello che anche lì altra cosa, questo qui era uno scienziato, tra l'altro anche fra virgolette trombato, scusate il termine, se volete, era uno che avevano fatto fuori, poi si trova a pilotare una navetta ipertecnologica, manco fosse Maverick di Top Gun.
È vero.
Cioè, ci sono queste, ma come ripeto, sono tutti topos che Hollywood ci ripropone un film dietro l'altro, per cui ci possono stare. Quello che diciamo ho trovato,
visto che ne stiamo parlando,
ma gli umani hanno senso nel film? Ma hanno senso, nel senso, cioè, tutto sommato sono, diciamo, forse sono funzionali a collegare le varie scene di lotta dei
sì, sono, sì, ho capito, cioè sono un collante tra le due scene, sì.
Quello che invece, Marco, che un'altra cosa che, cioè, mi ha lasciato estremamente perplesso, che tanto te l'hai fatta notare nell'area spoiler della tua recensione, è che c'è questo salto di tecnologico, ma troppo, cioè nel senso che, cioè, abbiamo lasciato Godzilla 2, dove, se volete, la cosa più tecnologica che c'era era, a parte la stazione Castle Bravo lì sotto il mare, oppure c'era Largo, che è quella, la mega, mega fortezza volante,
sì,
stile Dottor Inferno praticamente, che volava, praticamente, ma quella che, cioè, qui siamo addirittura a costruiscono alla fine c'è Mechagodzilla, diciamolo, perché tanto siamo in area spoiler. Alla fine c'è Mechagodzilla, che tanto secondo me veramente è troppo, cioè lo fa vedere troppo poco, no? Fanno un Mechagodzilla che ha dei movimenti che sono ancora più fluidi di quelli di King Kong. Cioè, quando se noi eravamo abituati agli Jaeger, che praticamente quando si muovevano pur velocemente, però si vedevano che erano meccanici, ok? Seconda battuta, seconda cosa, vediamo una tecnologia che non giustifica il lasso del tempo, non so spiegarmi, cioè...
Sì, cioè, in 20 anni hanno fatto un salto tecnologico che sarebbe 60-70 più o meno.
Sì, esatto, ma tenuto conto poi che adesso non so come si può... il reale timing cronologico, ma questo qui si presume che sia tipo 5-6 anni dopo Godzilla... King of Monster, per cui King of Monster ha bene o male ambientato i nostri giorni, per cui c'è questa. Poi un'altra cosa che mi ha stupito, la Monarch totalmente in secondo piano rispetto a quello che faceva negli altri, praticamente negli altri tre film, sì. Perché ricordiamoci che sostanzialmente nei primi tre film la Monarch era quella sorta di, sempre in maniera più cosa, manovrava un attimino quello che erano, diciamo, i dirty job del ecco,
5 anni dopo ambientato
nel 2024. Bene o male, praticamente, cioè 2024 anche per noi è fa 3 anni, cioè lì vedo una tecnologia che era un po'...
Sì, io guarda, ti faccio vedere intanto Mechagodzilla, sì. Di una volta, cioè ci muoveva tutto impacciato, sì. Molto robottoso, sì. Sì, adesso non vado oltre perché dopo ci sono degli altri per eventuali spoiler.
Dopo c'erano quelli relativi alla Isei, alla Millennium, che sono un po' più meno impacciati come movimenti. Sì. No, comunque, cioè, come detto, la Monarch, favorite molto in secondo se non in terzo piano.
Ma infatti anche quella a me non è piaciuta, cioè la Monarch che è sparita, poi hanno detto no, ma sai, c'erano gli americani col congresso che hanno cercato da scusante, però
un'altra cosa che Marco mi ha particolarmente colpito, che rispetto al non tanto a Kong l'isola dei teschi, non tanto a Godzilla 2014, ma rispetto a Godzilla 2 ci sono poche citazioni all'interno del, diciamo, del film rispetto a quella che alla mitologia del Godzilla giapponese. Cioè, dall'altra parte c'erano molte citazioni, tra l'altro alcune anche nascoste, che bisogna cercarsele, molte diciamo da mega fan. Qui le citazioni sono, per esempio, adesso Mandala 1, per intenderci.
Ok, adesso aspetta che la vado a recuperare, perché avevo preparato un'altra cosa visto che avevo visto una domanda. No, adesso arrivo subito che te la preparo. Eccola uno. Taccala, eccala.
Ecco, per esempio, questo qui praticamente era perché sostanzialmente c'è già stato ai tempi uno scontro fra King Kong e Godzilla del 62, tra l'altro per la regia di Shiro Honda, che tra l'altro oggi ricorre il 110esimo anniversario della nascita, per cui,
ok, sì. 110esimo
anniversario della nascita. Ecco, questo qui praticamente è un film del 62. Ecco, praticamente qui è a Kong, che allora non aveva la ipertecnologica nave con le catene, ma viene praticamente trasportato su una molto più semplice zattera di legno. Per cui, no, comunque l'ho vista anche qui una sorta di cosa. Altra, vai con la 2?
Vado con la 2, eccola qui.
C'è la scena praticamente dove Kong viene trasportato al Polo Nord, diciamo, con gli elicotteri. Loro, praticamente, i giapponesi erano molto, diciamo, la tecnologia lo portano con i palloni aerostatici.
Sì.
Vai con la 3.
Vado con la 3 qua sotto, eccola.
Visto
qui,
che Kong non aveva l'ascia, qui in compenso praticamente le ficca Godzilla in bocca a un albero, praticamente. Per cui non è, ecco, altra celebre citazione. Altre due citazioni invece, Marco, l'ho beccato in un film invece del 67 che, diciamo, quindi, esatto, bravo, King Kong no Gyakushu, che vuol dire il contrattacco di King Kong, in Italia è uscito come King Kong il gigante della foresta, sempre lì era solamente protagonista King Kong e basta, e qui vedete che però già si sono modernizzati e Kong viene trasportato con gli elicotteri.
Ecco, intanto Flora mi bacchetta subito e dice: "Taddia, non ridere, i vecchi film sono bellissimi." Non ho detto che non lo sono, sono bellissimi sì, però fanno un po' ridere adesso, yeah. Tutto lì.
Addirittura, Marco, vai con l'ultima slide, qui addirittura abbiamo, vedi che c'è anche qui la ipertecnologica barca.
Bello, bello. No, beh, alla fine non si capisce bene, secondo me, se siano citazioni o il fatto proprio
sicuramente sono citazioni, forse rispetto all'altra volta che ce ne avevo date fin troppe, secondo me, questa volta qui molto probabilmente sono state un pochino più sul light, diciamo, come citazioni.
Sì, adesso io volevo, intanto che preparo l'altra scheda che avevo lasciato lì perché è arrivata una domanda che mi aspettavo, infatti avevo già preparato di chi parlare, ecco questa qui, vi faccio vedere. Jared che ci chiede: cosa ne pensate del personaggio di Millie Bob Brown nel film? Io l'ho preferita in King of Monsters, io l'ho già detto nella mia recensione, l'ho preferita là, in questa qui non fa assolutamente nulla.
No, là aveva un senso, tra l'altro si riusciva a vedere. Qui praticamente, secondo me, l'unica giustificazione che ha è mantenere fare il classico personaggio ricorrente all'interno della saga. Però sì, tutto sommato, diciamocela tutta, tranne dare il fatto che praticamente che dopo partono e vanno ad Hong Kong, tutto sommato ha un, come dire, è molto minore l'impatto del personaggio, addirittura in confronto alla ragazzina, adesso mi sfugge il nome, quella che parla con il linguaggio
di Sidney Gia. La vado a prendere che ce l'ho qui da qualche parte.
Che parla con il linguaggio dei segni con Kong, questa praticamente, tra l'altro, secondo me è un bellissimo personaggio, questo mi è piaciuto molto.
Sì, ma io come ho già detto mi ha ricordato quei personaggi che parlano Mothra, ok, che parlano con Mothra, quelli dell'isola dei mostri,
sì, le due fattine. Qua, no, secondo me è diversa, questa qui praticamente è più. Secondo me, mentre le fattine sostanzialmente sono una sorta di, come posso dirti, di medium fra Mothra e l'umanità, questa qui invece lo vedo proprio, c'è un legame molto stretto con Kong, infatti Kong si fida solamente di lei, e lui, tra l'altro lei insegna a Kong il linguaggio dei gestuali, il linguaggio dei sordomuti. E tanto poi Kong dice che non doveva rivelarlo alla dottoressa, perché sennò ovviamente... L'ho trovato veramente un personaggio delizioso, secondo me.
Sì, da tutti i personaggi, infatti ne avevo segnati qui, adesso vi faccio rivedere un altro personaggio che ne abbiamo già parlato. Lui, cioè, praticamente mi è sembrato abbastanza anonimo, prima l'hai già detto, super scienziato, dopo mega quasi Navy Seals a momenti.
No, ma anche questo qui un po', non so, questi qui sono i classici, Marco, sono i classici one shot, one film cast, cioè è come, ti ricordi mi ricordo il tipo, ma non mi ricordo più neanche come si chiamava, il famoso tenente del primo film di Godzilla, no? Quello che praticamente...
Ah sì, quello che ha fatto lo stesso attore, è stato fatto dallo stesso attore che ha fatto Kick-Ass.
Ecco, e anche quello lì praticamente c'è andato, non è più ritornato sostanzialmente.
Sì,
non,
sì,
sono quelli che escono, praticamente fanno il film.
Anche Rebecca Hall in questo film non ha detto più di tanto.
Rebecca Hall me la ricordo in Iron Man 3 praticamente.
Sì. E poi questo qui, l'altro ragazzino,
sì, che... è quello praticamente quello che riesce a fare le battute con dietro Mechagodzilla che sfonda l'hangar praticamente, no? Sai?
Sì, e poi secondo me l'attore che ha fatto la scena più ridicola di tutte, questo qui insieme al ragazzino, che hanno versato l'alcol, sì, sulla tastiera.
Sostanzialmente i Deus Ex Machina di quel film sono un podcaster, questo qui è una bottiglia di whisky sostanzialmente. Sì. Che
un po' pochino secondo me, cioè, sì, mi ha lasciato un attimo...
Sì.
Così, cioè tu mi risolvi tutta la scena con questa cosa qui, va bene, ok, ho capito male io qualcosa nella vita probabilmente. E stavo guardando, stavo pensando se c'era altre cose da dire, avevo qualche altra immagine. Allora, io passerei, a parte che sto preparando una bella immagine qui da far vedere, perché ovviamente viene fatta qualche accenno a chi potrebbe esserci. Allora, io lo ripeto prima di far vedere l'immagine. Secondo me hanno tolto la scena dal titolo di coda semplicemente perché non sapevano se fare un film successivamente, sì, ma hanno comunque lasciato degli indizi nel caso. E uno di questi indizi, secondo me, è più probabile degli altri. Ecco, adesso ti condivido. C'è questa gamera qui. Oppure, vabbè, sto facendo vedere altri biollanti, degli altri, stavo facendo vedere degli altri mostroni, no, non era Gamera, che volevo far vedere. Ah, no, gli altri mostri, ah no, ce l'ho messo, cioè, vabbè, questa, scusate, questa è la Ghidorah più bella che ci possa essere, questa qui.
Kevin, cioè...
Sì, sì, no, niente, no, mi sono dimenticato di metterlo. Allora, secondo me, si parlerà di quello, arrivano gli alieni e con gli alieni arrivano probabilmente due personaggi. Quindi sai, puoi essere concorde?
Beh, allora, alieni mi viene in mente che nell'universo, diciamo, facendo un parallelo con l'universo Toh, praticamente l'alieno per eccellenza è King Ghidorah, ma ormai se lo sono giocato sostanzialmente. A meno che magari non lo resumano come Mecha Ghidorah, però ma, non so, io quello che spero che arriva Gigan.
Ecco, sì, l'altro era appunto quello che non avevo dimenticato di metterci la foto, che ne volevo appunto parlare, però sì.
Anche perché tra l'altro poi c'era, tanto qui, sperando che l'hanno visto tutti, c'è stata gente che ha avuto la pazienza di rivedere nel Godzilla 2. Hai presente, Marco, quando vanno dentro nella città sommersa, quella che dopo col sottomarino, che dopo vanno,
sì, che esplode, a risvegliare, sì, Atlantide.
Si presume fosse Atlantide, secondo me è più Mu che Atlantide, comunque anche perché è più inerente all'universo Toh. C'è gente che ha avuto la grossissima pazienza di rivederselo praticamente in frame by frame e sembra che ci sia una statua di Gigan in lontananza, per cui Gigan secondo me si arriva, e a parte che poi è l'alieno per eccellenza dopo King Ghidorah.
Sì, sì, beh, quello è palese, quindi probabilmente sono quei due lì. Non so quando, se come lo faranno, ma io un filo ci spero, come spero di vedere anche questo film in IMAX, come ho visto King of Monster, che però King of Monster secondo me aveva una colonna sonora migliore.
Beh, c'era, allora, a parte King of Monster, a parte che c'era la cover, quella di...
Non mi viene il nome, però bellissimo.
Lui adesso, non mi ricordo più, so che lui è il frontman di System of a Down, e poi c'era apparente che cantava Godzilla e Buster Cult, per cui apparente, già la cover quella lì era veramente bellissima. La colonna sonora, no, in effetti questa è abbastanza anonima, rispetto a quella di King of Monster. Era sì, molto più evocativa. Quella del posto, la verità.
Cioè, secondo me, King of Monster aveva tantissime cose meglio di questo, sì, ma anche uno o due peggio, che sono appunto.
No, c'è stato. Allora, devo raccontarti questo aneddoto, Marco. Quando praticamente io ho visto.
Lo vogliamo tutti dire.
Gigan, tanto è bellissimo. Secondo me è uno dei più bei kaiju fatti, perché veramente è bello veramente. E, la cosa ti racconto questo aneddoto.
Vai.
Ho avuto la fortuna di vederlo praticamente in un diciamo proiezione, per modo di dire, perché eravamo ancora sotto Covid, per cui diciamo una proiezione in streaming privata in versione originale, e devo dire la verità, all'inizio, quando quando parte il film, no? Che presente che c'è quella musica stile anni 50 e c'è King Kong che si sveglia sbadigliando, va a farsi la doccia. Pensavamo, due o tre colleghi che lo stavano vedendo, che era una sorta di fake, una presa in giro, perché ci dava che cazzo.
Sì, sì, ma all'inizio di film
è bellissimo, poi è bellissimo se ci pensi, perché è veramente, sì. È veramente geniale come cosa. Però all'inizio aveva questa detta sensazione che fosse tipo una presa in giro, cioè fosse una roba, una presa in giro che ci avevano fatto, per cui non... Che tanto poi in effetti è riportata poi queste musiche qui, cioè anche quando viene trasportato, che c'è la nave, lui con addormentato con la... o poi anche alla fine, tutto sommato è molto contestuale, però ho detto, è stride all'inizio, però è bella, cioè dopo, vederla dopo col senno di poi...
Sì, cioè ripensandoci è carina, però sul momento anch'io ho detto, ma scusa, cosa stanno facendo? Dai,
cioè sembrava praticamente, sembrava... Casa Kong praticamente.
La 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 la, una cosa con una sigla così. Intanto salutiamo Raffaele Giambattista.
Ciao Raffaele.
Che è arrivato ritardissimo. Infatti, tra poco stiamo finendo, anche perché tra poco dovrai andare anche da Marco Casolino, quindi sì, che parlerà di antimateria. Quindi si parlerà di antimateria.
Devo rimettermi. Devo rimettermi in veste seria.
Okay. E via. No, Jared ci chiede: sapete se uscirà mai al cinema? Bella domanda.
Potremmo chiedere aiuto dal pubblico. Davide, te ne sai qualcosa?
Perché adesso Davide... Intanto... Sì, sì. Okay. Davide, aspettiamo che arrivi il commento, quindi sono fiducioso su Davide che ci darà... Io spero che arrivi, sinceramente, perché lo voglio... Cioè, lo vorrei vedere al cinema. Come sì, ho visto due volte King of Monsters al cinema, vorrei rivederlo.
C'è da dire una cosa, Marco, che King of Monsters, ma anche questo qui, sono film da cinema. Perché, cioè, pur grande che puoi avere lo schermo, eccetera, eccetera, però sono da vedere...
Purtroppo è arrivata una risposta bruttissima, non esce al cinema. Peccato. Vabbè, ha fatto campione di incassi negli Stati Uniti, da noi non esce neanche al cinema. Vabbè, da noi il cinema ha dei problemi seri in questo periodo, nel senso che anche se dovesse riaprire non ci andrebbe nessuno tra maggio, giugno e luglio. Sono i mesi più morti del cinema italiano da sempre.
Tra l'altro una cosa bella di questa, che tanto me l'ha fatta notare Davide, ma sono quelle cose che se non te le fa notare qualcuno non te ne accorgi, no? Infatti è sempre... ha delle scene molto seguibili. Mi spiego, vi faccio un esempio, un parallelo velocissimo. Io soprattutto negli ultimi film degli Avengers avevo una difficoltà a seguire le azioni, perché erano troppo veloci, troppo dinamiche, troppo confusionarie, per cui è una sorta praticamente che non riesci a focalizzarti, l'immagine, vieni travolto dalle immagini. Mm-hmm. Cosa che bene o male avevo ritrovato un pochino in King of Monsters. Questo qui invece, tutte le immagini, se te noti, sono perfettamente seguibili, cioè molto chiaro, molto...
Sì. Infatti era quello lì che dicevo, che visivamente anche i combattimenti sono fatti benissimo, perché...
Li riesci a vedere?
Sì, cioè riesci
a seguire.
Sì, sì, non ti ha quell'effetto allucinato in certi momenti. Infatti è fatta veramente bene da quel punto di vista lì, e non è roba da poco oggigiorno anche.
Beh, Winegard, il regista, ricordiamo che è uno che arriva da è abbastanza specializzato in queste sequenze molto chiare, chiamiamole così, chiare nel senso non chiare come luce, chiare come
visione
sì. Esatto.
Vabbè. Comunque intanto Flora dice peccato che non venga al cinema con un bel shop, e poi è una vergogna ovviamente.
Sì, concordo Davide, concordo. Perché...
Cioè, io vi giuro che anche tra un mese e mezzo io farei 150 chilometri per andare all'IMAX più vicino per vederlo.
Vederlo,
capito?
No, ma è un film che va visto al cinema questo, cioè me ne sono accorto... Allora Marco, io la prima volta che l'ho visto su un... sul computer praticamente, me lo lascia praticamente ieri sera me lo sono rivisto praticamente, perché volevo vedere com'è il doppiaggio italiano, che tanto l'ho trovato molto ben fatto, molto ben fatto, e su un 65 pollici, però praticamente è troppo piccolo.
è comunque troppo piccolo. Sì, sì, sì. O hai un 100-120 pollici che non c'è anche quello,
no, ma anche quello penso che, cioè, quello è un film che devi vederti praticamente, come dici te, in IMAX, posizionato in centro, che l'immagine ti avvolge praticamente. Sì, sì.
Te pensi che per vedere King of Monsters abbiamo comprato i biglietti quasi un mese prima?
E me lo ricordo, che è venuto a Bergamo, no?
Sì, sì, esatto. Abbiamo fatto la macchinata per andare su a Bergamo un mese prima, i biglietti proprio in fila centralissima, noi così, in adorazione. Oh. Ed è stato effettivamente bello. Jared intanto dice che lì in Toscana trasmettono solo Nomadland a ripetizione e che Dukong...
Ma lì è...
Vabbè. Ma lì ha vinto anche l'Oscar, quindi lo si può anche accettare. Allora, abbiamo ancora veramente uno o due minuti. Vuoi dire qualche cos'altro per chiudere la cosa? O...
No, dico Marco, cioè, allora, diciamo, conclusione finale. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Ovviamente, tenuto conto per quello che è, visto che tanto siamo ancora in zona spoiler, praticamente, cioè, zona spoiler, direi che sostanzialmente, visto che la tagline del film era One Will Fall, no? Solo uno cadrà, praticamente, secondo me, qui siamo un bel pareggio, se sei d'accordo.
Sì, secondo me, ma perché lo si vede proprio in questo film, cioè alla fine si danno battaglia, il modo in cui fanno la pace alla fine lascia parecchio a desiderare, però si danno battaglia, quando arriva Mechagodzilla si guardano un po', dicono senti, gli diamo una sverniciata sto qua e gli danno giù,
sì.
Però alla fine dopo, non dico che siano diventati amiconi, ma semplicemente...
No, si sono equilibrati, no? Per cui si sono spartiti.
Si sono spartiti, diciamo che alla fine ha vinto Godzilla perché era lui che doveva vincere, perché è lui che comunque detiene l'equilibrio del pianeta, non poteva vincere Kong, però non è che abbia perso così malamente Kong, esatto. Ecco, quindi...
Diciamo, ha perso i punti.
Esatto, ha perso i punti, non c'è stato KO tecnico come Ghidorah, quindi e via. Le altre cose io a questo punto proprio nell'area definita, guarda, adesso apro anche un'altra cosa che avevo lasciato proprio a ruota libera, adesso appena riesco a trovarlo, purtroppo devo ancora mettermi, capire bene come funziona questo programma qua che non mi fa fare le cose come facevo da un'altra parte. Parlando a ruota libera, adesso ti propongo questa cosa, se riesco a organizzarla abbastanza bene, Pulgasari, cioè abbiamo parlato di Godzilla e non abbiamo parlato di Pulgasari. Bisogna fare una live su Pulgasari, questo
promesso, dai.
E questa la facciamo perché Pulgasari è un super mostrone. Noi per questa sera diciamo che abbiamo finito, intanto c'è Jared che ci fa i complimenti per la diretta, Jared a te, e soprattutto grazie alla conoscenza di Godzilla, di Omar, perché è sempre tanta tanta roba. Intanto c'è stato un flame su... addirittura su Discovery, non so come siano passate Discovery nei commenti, lasciamo stare e via. Ciao anche a te Davide, grazie per essere
venuto. Davide.
E noi ci vediamo la prossima settimana con una live, ma adesso sul canale di Casolino a parlare di antimateria, ok?
Sì, esatto.
Ciao a tutti.
Tempo e tecnici di stacco, poi dopo praticamente mi ritrovate dall'altra parte. Grazie esatto. Marco dell'opportunità.
Niente, ma no, ascolta, è il minimo. Ciao ciao Omar.
Ciao ciao.
Words on Streaming è una rubrica a periodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.